tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno, signori belli. Buongiorno, signore belle. Oh! Che meraviglia, venerdì 7 novembre 2025. 7, 3 minuti, 10 secondi. Benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
Buongiorno da Maurizio Paniconi.
E buongiorno da Martina Caronna. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, come state? Bene?
Bene, bene, tutto bene.
Forza Martina, dai, eh.
Mi ricordavo il nome mio.
Ci aspettiamo molto da te. Sei partita che ti ricordavi come ti chiamavi. Buongiorno da Marissia.
Marzia.
Maura, Marina,
Marsica,
Martina Caronna, Mauri, ehi!
Ehi!
Come va?
Sto leggendo, lasciami in pace.
That's incredible.
Sta urlando talmente tanto che io lo sento fuori cuffia. Rendi
conto? Ma chi quello? Mamma mia, che
Maria
fastidio.
Radio, tanto ci siete pure imparentati.
Maria Radio. Mm. Buongiorno signori, si parte subito i Police, Roxanne.
Radio Rock Podcast.
Ridere Martina. Cosa stai ridendo, Martina?
Sono di buon umore stamattina.
Ispirata.
Ispirata.
Sam Fender con Elton John qui. E loro, insomma, hanno mandato un vocale ieri sera e hanno detto: ah, ti prego, insomma, di se ci votano. E sono due settimane che siamo dentro con Talk to You. Ma noi vorremmo fare 3, 4, 5 settimane. Non so, ragazzi, mettetevi una mano, insomma, sul cuore e vedete un po' che
no,
cosa.
No. Votate quello che vi piace.
Vabbè, ma ci hanno mandato un messaggio.
No? Ho capito.
Lo so, però pure sti favoriti.
Fagli una cortesia, no?
Ma io faccio ragazzi, una cortesia se mi piace.
Devo dire che l'ultimo corriere che è venuto era un iPad che avevo ordinato per mia figlia, non ha neanche citofonato, ha soltanto chiamato il mio numero e, visto che io non ero presente, ha preteso che la persona che scendesse, nella fattispecie mia figlia, gli dicesse gli ultimi 5 numeri dell'ordine, se no non gliel'avrebbe consegnato.
Ah, vedi, potrebbe essere un sistema anche questo, un sistema di sicurezza. Prima, per esempio, la signora diceva: ah, non è che mi puoi costringere a mostrare la carta d'identità. Invece anche sì, perché
sì,
no?
Perché se il pacco non è tuo, è di qualcun altro.
E invece anche sì, magari sono quelle accortezze che fanno sì che tu poi possa ricevere il pacco, comunque laddove non puoi ritirarlo tu. Magari adesso ci sono quei punti, no?
Dove sì, i locker.
Ma
anche perché se il pacco che non è tuo viene a te, comunque lì c'è un commerciante dietro, di solito sono piccole e medie imprese, cioè nel senso il danno va a lui.
Certo. Pure.
Maurizio oggi ha la voce graffiata, senti che roba, sembri quello dei Nickelback. Mauri, canta un po'.
This is how you remind me. This is how you remind.
Mazza, Mauri, bravo.
Io non posso sentire Roxanne senza immaginarmi Eddie Murphy che la canta in prigione all'apertura di Ancora 48 ore. Geniale!
Mai visto.
Ale, visto il canticchiavi sulla risata di Sting, lo sapevate che è un errore? Solo che gli è piaciuto a tutti, stava sottenuta, non doveva farla quella risata.
Hai capito?
Bravo Sting.
Bravo
Tante
Sting.
Cose a volte nascono da un errore.
Dagli errori, tantissimi.
Che bello,
che piace. La maggior parte delle robe sono il risultato di errori.
È vero.
Qualcuno poi dice: sparamogli dal balcone a sti corrieri. Beh, calma.
Dai, ragazzi,
per esempio, un altro errore nel cinema, cioè non un errore, ma una roba completamente fuori previsione, è la famosa scena di Non ci resta che piangere, un fiorino.
Sì, è vero.
Non c'era. Sì, non
c'era. Non era scritta sul copione, loro hanno iniziato a cazzeggiare con quello e è uscita fuori una scena che poi hanno mantenuto.
E poi è rimasta iconica, oltretutto.
Ah, porca puttana, iconicissima. Oh, cosa?
Fresca là.
Attenzione, signori.
Noi sappiamo bene che è iconica.
Sì,
abbiamo un inviato da Livorno.
Buongiorno, Alessandro.
Buongiorno.
Lo so. Purtroppo mi dispiace per quella ragazza, che ruba pacchi nei condomini, è una persona vile, nonché un gran secchio di fango umano.
Bello,
però magari il prossimo pacco che verrà rubato sarà proprio il suo.
Bravo.
Magari con dentro un polmone da trapiantanni.
Bene, vediamo di
nuovo. Buongiorno a te, a tutta Livorno. Danilo scrive: ragazzi, scusate, io a casa sono pieno de pacchi, de chi so, non vorrei essermi sbagliato.
Danilo, dovresti saperlo.
Faccio venire pure la mia amichetta Natascia Mauri.
Natascia Mauri,
quella che tu ti sei incazzato tanto quando è uscita dal coro. Quella si è dispiaciuta.
Porca puttana,
non per cazzo questo. Guarda,
le sue motivazioni.
Ma chi è Natasha, mo?
Non sai chi è Natasha?
Oh, Natasha, no,
chi
è Natasha? Fatta
una piscia. Oh, Natasha, ho fatta questa goccia.
Ah, questo. Buongiorno, raga, ma come tu go? Praticamente praticamente tu confermi la consegna dall'atto, no?
È vero.
Chi lo prende dice ho preso e confermi la consegna. Però adesso ne va. Buona sera.
Penso di sì, però voglio dire, se a sta ragazza gli hanno rubato, si vede che era, non era prevista.
Vogliamo prevedere quello, il più grande sito di e-commerce
che si chiama Amazon,
si
può dire
Amazon. Sì, sì.
Blackstone Cherry out of pocket.
Radio Rock Podcast.
Grazie Blackstone Cherry, thank you very much. The Blackstone Cherry for your out of pocket. Senti qua come cianci con l'inglese, sarebbe fiera di me anche cosa lì, quella,
quello lui
si chiama là.
Lui o lei? Chi è? Dai. Tavolino?
Barattolino? Non mi ricordo, vabbè. Buongiorno a tutti, stamattina mi fratello ricoglionito dal sonno. Allora, calma, buongiorno a tutti.
Vai.
Stamattina mio fratello è ancora rincoglionito dal sonno, scrive Gianni. Martina gli ha fatto qualcosa.
Perché
continua a sbagliare, la chiama ragazza, fare Martina Carogna invece di Caronna. Buona giornata a tutti. Allora,
fratello,
non ha sbagliato.
Ubriaco?
No, perché tu un po' carogna sei.
O forse sai elementari, perché
a
una cosa che
mi
dicevano le elementari, quindi
carogna.
Forse tuo fratello ha 8 anni, insomma, più o meno.
O magari ha fatto le elementari con te.
Ah, può essere.
A me elementari era tirocchi, sparapidocchi, tiramelocchi.
Bello.
A me arriva con Paniconi sempre coglioni.
Purtroppo Mauri, quella è un po'
è la tira, certo.
Ma quella è giusta proprio.
Sì. Beh, non
Paniconi
è giusta,
che coglioni.
Sì, non rompi coglioni.
Paniconi, non rompi coglioni.
O rompi coglioni.
Bello.
I Rocchi Sparapidocchi.
Che era Caronna Carogna, oppure mi davano i soprannomi di calciatori che io non conoscevo, perché me ne poteva fregare di meno, però ho imparato a conoscere, quindi mi chiamavano Valderrama o mi chiamavano Puyol.
I cambi di generazione. Valeria, la mia compagna dell'80, più grande di te, riccia così, Gullit.
Forse anche Gullit qualche volta, però era una cosa un po' più
poi Paniconi, il discorso del panico tutte le volte, c'è un Paniconi.
Bello.
Carino, però questo è già più introspettivo.
Che adesso non ricordo di chi era, che alla fine dice mortacci del Giancani.
Sì, esatto, molto bello. Scrive Anthony: Maurizio, quando canta, sembra all'improvviso Giampiero Giuli.
Allora, non iniziamo ad offendere.
No, invece sì, mo chiamo
No, dai, proviamo. Starà a dormire.
Sì,
allora, no,
chiamo.
No, scrive Marco, no, ragazzi, no, scrive Marco, no! Adesso lo vogliamo tutta la storia completa di Natasha. Alza la coscia e piscia.
Alza la coscia.
Devo dire una cosa di questa città, che alla chita sono proprio impazziti forti.
Attenzione, impazziti forti.
Bella città, quello che te pare, vabbè, mai come Roma.
Ma perché, ma dove sta questo? Che città è?
Stare con uno.
Ma chi? Allora, ma chi è?
Fate parlare il nostro amico sensitivo.
Una cosa di questa città, che alla guida sono proprio impazziti.
Ma quale
forti.
Città?
Dovresti bella sapere. Città, quello che te pare, vabbè, mai come Roma. Però è così.
Città, qual è?
Stare con 10.000 occhi.
Ti rendi conto che questo è talmente tanto ego riferito che lui parte dal presupposto che noi sappiamo dove cazzo sta lui? Ti rendi conto?
Maurizio, siete, posso dire una cosa?
Rendi conto? No,
sei una persona
rendi
cattiva,
conto.
È un filo,
Manconi, Maccheroni, tu sei per me il numero uno.
No, bellissimo.
Napoli, ma il messaggio prima non l'hai sentito.
Maurizio, ma tu non sai dove vive lui? Ma Maurizio! Ma tu non lo sai, Mauri? Aldo scrive laconicamente: ma ancora non torna il direttore in missione. Scusa Aldo, che cazzo vuoi? Ma noi non ti piacciamo, fammi capire. Perché continuare a chiedere sto direttore?
Guarda che si arrabbia Alessandro.
No, perché ci rimango male. Ma noi che stiamo a fare qui a cambiare, scusate. E che cazzo?
Vabbè, ma il direttore è il direttore, ma
l'ho
poi,
capito, va bene. Ma almeno dice una parola carina, stronzo.
Vabbè, magari si è solo informato.
E che cavolo?
Non è che ha detto perché
dice
voi
una cosa carina.
Vabbè,
no?
Non è perché ha detto perché voi non mi piacete. Ha detto solo: ma ancora
beh,
un po'.
Ma
faccia una scafetta, ma faccia una carineria, no? A busta de fave.
Radio Rock Podcast.
Lamson and Tracy Gunsire. Buongiorno, Tirocchi, la tocca piano, ti tocchi. Aldo, continua così. Volgarotto.
Vorrei a dire a sto corriere solo una cosa, pozza piangorpo. Ricordati che la farina dello diavolo non fa lo pane. Pozzi scordate Lucas aperto a casa.
Copisano, levati di culo.
Levati di culo.
Aldo,
Il direttore lascia non tu sta, che più sta lontano meglio e ne guadagna la trasmissione.
Oh, bravo, così mi piace.
Oh, ho appena acceso, vi rode proprio al culo. Buongiorno,
Pitellini. Buongiorno,
calma. Buongiorno. Marianna, calma. Sì. Marianna, calma. Santi numi, e che
la
fai?
La pelle di Labua.
La bella?
La perla di Labua.
Le palle di Labua.
No, ma era Sandokan, dove c'era il personaggio Marianna, sì, che veniva.
E perché
chiamata
una palla Labua?
No, la perla. Perla.
No, la palla, la perla.
Buongiorno anche a Martina.
E cosa
io
vuoi?
Ci preferisco quando non ci sta. Come chiamate il direttore Emilio? Meno male, almeno parlate sempre voi, sarà che io vi preferisco.
Allora, non mi piace questa cosa, per favore. Allora, come ti permetti?
Vai parlare.
Ma puoi fare una scafetta, scusa, al direttore che ci sta?
Ma la vuoi far parlare questa nostra cara ascoltatrice?
No, perché è una signora di una certa età che se parla troppo gli scoppia il cuore. Emiliano dice, a busta de fave sono morto. Busta de fa. E Marianna risponde elegantemente, le palle del ca... Del ca cosa?
Del cavolo,
del cavolo forse?
Sì.
Paniconi, cavolo. Cervelloni, mazzanti, vien dal mare. Sì, perché Maurizio
io sono nobile.
Era nobile.
Tu sei nobile, Maurizio.
Sono mezzo nobile.
Come
no?
Ma poi anche nei modi, no?
No, non la faceva Orsini de cognome.
Scusa, ma
io conosco, guarda,
dirti?
Conosco, penso, così al volo, almeno nella mia vita ho conosciuto almeno 35 persone che mi hanno detto che ci avevano un avo Orsini, così come quelli che mi hanno detto io il legamento crociato, sennò a quest'ora avevo
allora te porto a Pofi al cimitero a leggere la lapide e vedi che c'è scritto sulla lapide.
Senti, però scusa, io mi fido di Mauri,
sbaglio.
Però se Mauri lo dice,
con
quei
mani storte,
ce l'ho i tratti da...
Ma ce l'hai, hai modi, hai visto come si mette quando ascolta?
Sì, io se c'avevo i sordi ero nobile.
Sì, Mauri,
vaffanculo, dai. Su, forza. Sono abbastanza sicuro che una volta Alessandro ha detto Martina Camado. No,
no, no.
Chi è questo? No.
Io sono abbastanza sicuro come lui.
Perché sei abbastanza sicuro? Scusami. In base a cosa? Volgarotto.
In base a quello che dici tu quando ti parte Adurette.
Attenzione, e questa è un'offesa.
Non è un'offesa,
è una malattia.
È un'evidenza.
Alessandro, Alessandro. E rimane costernato.
Rimane
dice,
costernato.
Santa pace. Questi alcuni messaggi si vede che non mandano. Quindi adesso riascoltiamo il nostro Alessandro.
Sì, vai.
Mamma mia, voi Mauri, sempre giudicante l'ennesima potenza. Cioè, subito ego riferito. Ma quale ego? Ma che cazzo a me ne
no.
Le palle l'ego.
Ma
altamente.
Maurizio, leggolo.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
No, ho sentito buongiorno anche a Martina, che è sporca, puzza, che è. E comunque Alessà, mi sono perso ieri. Che so i nomi? Che so che sono dovuto scendere dal furgone.
Ma te lo devo spiegare davvero?
Dai, ma dai ragazzi, lo sanno tutti. Quei cosi che stanno lì sotto la ciglia.
Madonna mia, però ragazzi, i nomi, dai, i nomi è questo. Hai capito, mo? I numi si chiamano numi, va bene?
I numeri.
Bene signore. Eva 02 Santa Madonna. No, non era così, vero?
No, era proprio.
Lo sentiremo.
Quella.
Intanto 3899 106 600, WhatsApp and Telegram per voi. Ci ascoltiamo i 1789, Eva 02, fino al break pubblicità delle 7:30 e poi torniamo. Martina c'ha una novità, una rivelazione.
Sì. Radio Rock
Podcast. Grazie per questa novità, Dead Hair. Sabato 22 novembre, secondo appuntamento della nuova stagione targata Radio Rock al Wishlist. Sul palco Jennifer in Paradise, Mattia Luna Mexican, l'ingresso 10 euro, voglio dire. Biglietti disponibili direttamente in cassa, inviate ora un messaggio Telegram o WhatsApp 3899 106 600, nome, cognome, la parola live. Potrete entrare in lista per vincere, chissà, un ingresso omaggio alla serata. Sabato 22 novembre al Wishlist Club, Jennifer in Paradise, Mattia Luna e Mexican in concerto. Il wishlist è a Via dei Volsci 126B. E l'evento, ovviamente, quando c'è sempre qualcosa di bello, è targato Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Stone, Am I Heaven Man? Buongiorno, 7:42. 14 secondi, venerdì 7 novembre 2025. Buongiorno a tutti. Come state? Come va? Yabadabadu! Steffi scrive: buongiorno, mi state facendo morire.
Simpaticone.
Così è scritto. Il mio, insomma, se io vi preferisco, vi preferisco, ma non ho capito.
Fai
ma
bene.
Siamo in democrazia.
Cate.
Magari vado Putin.
No,
ma davvero.
Cate.
Ma sei contento.
Posso dire, Caterina, mi hai convinto con la logica. Sì, brava, è giusto. Si preferisce che... preferisci. Sì. Calma Caterina,
preferisci.
Va bene, mi hai convinto con la logica.
Posso dire che invece secondo me Caterina sta facendo un po' la smorfiosa con te.
Smorfiosetta.
È un po', senti, senti come fa, senti.
A smorfiosetta.
Sì, è verso il finale, no? Ma ti sta mai bene niente.
Allora signori,
così no, maliziosetta.
È così. Ma Caterina è pazza, Allora, giusto perché prima, no, c'era qualcuno che diceva sono morto a busta. Allora, busta di fave non è che me lo sono inventato. Leggo da un libello carinissimo che ho trovato in edicola. Ma
l'hai comprato un mostro libro? Questo, cioè, comunque c'ha una bulimia verso le cose in edicola.
No,
facciamo qualcosa.
Io
se compri i libri, come creare le chiavi. Sì. Facciamo insieme.
Sì, tutte cazzate che poi non legge. Compri le riviste solo per odorare.
Sì, come se pianta le fave. Ma quando lo fai tu?
Le fiave.
Poi sai che fa, siccome c'è a casa che è 2 metri quadri, butta qua,
capito?
Tutto qua sta
busta di fave.
Insultare, no, aspetta.
Insultario romanesco italiano, insulti, parolacce, imprecazioni, modi di dire poco gentili e vilipendi vari. Allora, busta di fave è una perifrastica. Busta di fave, persone poco affidabile, confusionaria ma buona. Te scordi tanto, sei proprio una busta, te scordi tutto, sei proprio una busta de fave.
Ma io lo interpretavo a me.
Cioè, sei veramente troppo sbadato, devi fare più attenzione. Pure palle te perdevi, sino staven attaccate.
Questo lo dice sempre la mamma.
Bello.
La mamma
m'ha sempre perderesti detto questo. Anche i testicoli se non li avessi attaccati. Sei davvero sbadato.
Ma io busta
di fave. Quindi busta
di
fave è una persona poco affidabile, ecco.
Quindi non è una persona in forma. Io pensavo, perché
no,
il fatto che
potrebbe essere, vedi, la busta de piscio, uno potrebbe pensare.
La busta de piscio è più omogenea.
Invece la busta de piscio
non c'è scritto busta di piscio.
Non è busta di pipì. Persona molto sciocca, molto incompetente.
È incompetente.
Estremamente
però.
Insopportabile. Metafora utilizzata quando ogni dignità decade. Bello. E come esempio mette: ma cagate er cazzo, busta de piscio.
Ah, cioè, proprio.
Mi hai stancato profondamente. Sei intollerabile.
Bene.
Volendo usare un paragone più sottile, c'è la variante busta gialla. Vabbè, ma. State zitta, busta gialla.
No, busta gialla non
sarebbe,
rende.
Fai silenzio.
Scusa,
e taci,
ma allora
sciocco.
Per quando uno è sfatto fisicamente, che è busta di fisiologica.
Allora, se invece l'insopportabilità è a livelli stellari, o se il paragonato si comporta in modo spregevole, si può passare a busta de merda. Ecco, così.
Oh, mamma mia.
Lo sapevo io che se poteva fidare, se proprio una busta de merda.
Bello.
E poi soprattutto c'è buttagliela al culo. Adesso io non so se...
A chi?
Lo so, ragazzi, io leggo da... Oh, è un libro, lo faccio vedere a favore di
cosa
camera.
Cosa acquisti, Ale? Allora, cioè, insulti in romanesco.
Se volete, abbiamo Radio Rock TV per,
sì, per guardare. Ma scusa, io sono curiosa di capire dove lo hai acquistato.
Ma ne dico l'accanto internazionale. Ah, c'era questo. Bello. Insultario romanesco italiano, edito, credo, da... Allora, editoriale Programma. Sgravo, c'è scritto
Sgravo,
infatti ha sgravato proprio,
no, Sgravo editore,
l'edizione, l'edizione di chi è? Infatti di chi è?
Sono di
allora Sgravo, insultare, prima edizione, testi Sgravo, prefazione Simone Danno, revisione ed editing, progetto grafico.
Bene,
allora
Sgravo,
l'ha stampato editoriale Programma, ragazzi. Vabbè, c'è, esiste, è vero,
è così, non ci credo.
Era un per culo, com'era?
No
com'era? Non ricordo,
sì, era un per culo.
Guarda, sei veramente una busta di piscio, dai. Radio Rock Podcast. Franz Ferdinand e featuring con Johnny Marr, Bullet Up. Buongiorno.
Quanto mi manca Radio Maria.
Bravo. Allora, adesso ci è arrivato alessandropirrone.com. Alex, add you to this channel. Ma vaffanculo, via. Report Fam and Live. Ma
che era?
Ma che è sta zozzeria?
Ma che è?
È uno che...
È uno che?
Live Channel, subito. È uno che ci ha aggiunto al canale senza motivo, ma come ti permetti?
Come ti permetti?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Scusate, posso chiedere invece il significato di busta de cocce de fava? Grazie, ciao.
Busta
è lo stesso, credo.
Lo stesso,
perché
fava,
però
goccia
le gocce
fava.
Di fava...
Ma non siate...
Approssimativo. No, hai ragione. Scusa, dici tutto, vai.
Busta di cocce di fava non c'è. Però cerchiamo coccia di fava.
Però scusa, no? Io pensavo fosse a parte un po' la stessa cosa. Ma se sì, tu vedi una busta di fava, è una cosa informe, perché c'hanno tutte forme, no, un po' asimmetriche.
Sì, coccia di fava?
Coccia di fava.
In linea di massima, pure una busta di arance. No. Così.
Però c'è corcazzo.
Dimmi un po' corcazzo.
Allora, assolutamente no, dice. Spesso utilizzato in modo sarcastico, assolutamente no. O sai che hai 7 devi essere al lavoro? Sì, col cazzo.
Ecco. Esplicativo però.
Sì, sì, fa capire.
Ah, poi c'è anche corpo.
Corpo.
Non corpo, scritto corpo, corpo. Ma si legge corpo perché è colpo.
Colpo. Corpo.
Brutto corpo. Come un corpo.
Beh,
brutto
certo.
Come un infarto. Dice
certo, ovvio.
Di una persona di aspetto sgradevole che evoca brutti ricordi sull'avvederla, oppure di un evento catastrofico e da evitare. Ma un corpo che te pia. Un colpo che non ti prende mai, cioè certo. Come a chiederselo, no?
O che te prendesse.
Te possa pian corpo, possa prenderti vedi. Un colpo. È un augurio che tu abbia un malore.
Beh,
generico,
un augurio.
Però.
Poi, malagurio.
Crosta, buccia del culo, pezzer culo,
buccia
fatte
di
culo.
Culo. No, buccia di culo che è? Forse una fetta di culo.
Maurizio,
no, neanche io lo so, buccia.
Elenchiamo qui. Quello che vedrete, questa è bistrattata. A parte il corpo umano, riesca a prestarsi a infinite metafore. Allora, non lo so, non c'è esattamente.
Allora, allora è buccio di culo.
Sta zitto.
Non è buccia.
Stai zitto, non contraddire quello.
Busta di fave, io sapevo che era un cesso.
Io pure.
Però busta di fave, io l'ho sempre sentito riferito, diciamo, per giudicare una ragazza non proprio attraente, diciamo,
anche ragazzo, un ragazzo,
una persona. Una
buongiorno Martina, buongiorno Mauri, buongiorno al direttore che non c'è, buongiorno a te Rocky che ci insegna la giusta grammatura degli insulti. Ora mi sento adulta e matura al punto di insultare i turisti a lavoro. Brava la nostra Silvia Austini, che ascoltate
tanto,
anche di là in diretta a Radio Rock Italia.
Tanto se sono turisti non
guarda,
ci capiscono.
No,
che bello, Giampiero, grande, ci posta.
Sì.
Dice, buongiorno pazzi, esistono in varie regioni, io ho comprato questo poco dopo essermi trasferito in Campania. Cioè,
no, bellissimo.
Facciamo un confronto.
È bellissimo, leggici qualcosa.
Scassato,
Marco dice: ma hai cagato il cazzo? L'hai detto come l'avrebbe detto Celentano? In
sì, te lo volevo dire.
Stai più indietro delle palle del cane. Ci sta,
bello. Questo non mai...
Attenzione, Radio Rock con la partecipazione dei cioccolatini Ghiandola vi presenta il nuovo libro di Alessandro Tirocchi, guida all'acquisto compulsivo ossessivo di libri che non servono a un cazzo, con la prefazione a quattro mani di Ruth Gullit, paniconi ma rottoli coglioni.
Matteo scrive: secondo me ha confuso la pippa a coccia d'uovo. Ma in merito a cosa? Cioè magari sì, però
comunque scusate, io sapevo busta de merda e coccia de fava.
Sì,
non confondiamo le cose.
Calma Emanuela, calma. E
allora fai delucida questo concetto.
La fave
però
è molto peggio dei fave.
Sì,
la busta dei fave, perché almeno ci stanno le fave che ti va a mangiare, la goccia niente.
Quindi noi stiamo proprio cercando una
certo, la radice, cioè, mi sembra giusto.
A questo punto giusto, se dobbiamo precisare.
Hai ragione. Bravo Mauri.
Radio Rock Podcast.
Brian Jonestown Massacre in a football mindfuck.
Buongiorno a Pippa al sugo.
Bello, Pippa al sugo è proprio bella.
Bella, sì.
Per esempio, Pippa al sugo è proprio bella perché
poetica.
Perché poi Pippa al sugo, ma che è tecnicamente? È una pippa fatta al sugo oppure è una cosa messa nel sugo?
Allora, una pippa è colui che non riesce a fare delle cose,
certo.
No? Se è una pippa a giocare a
calcio. Che poi anche là dovremmo capire
perché
pippa significa non in grado di. Lo capiremo,
sì,
Mauri.
Capiremo.
Però
hai ragione.
Pippa al sugo che cos'è?
Beh,
al sugo è un aggravante, cioè già se è una pippa al sugo sei proprio una pippaccia assoluta, capito?
Sì.
Dicasi busta di merda, una persona non da piacevole aspetto,
certo.
E anche soprattutto moralmente discutibile.
Ah, okay,
per quanto
perfetto.
Concerne invece la dicitura coccia de fava, lì si presuppone più che altro un'assenza di intelligenza, quindi una sorta di è più simile a testa di cazzo.
Bene, questa è Emanuela che ci spiega un pochino meglio le cose.
Testa di cazzo non è anche una persona cattiva, subdola.
Sì, infatti testa di cazzo
in realtà
che stupido. È una persona un
non
po'
so.
Non
cioè,
troppo.
Perché per esempio a Roma si dice anche simpatica, cioè noi abbiamo sta cosa,
sì.
Credo anche nelle altre regioni,
sì, che le puoi dire.
L'insulto è sempre in doppia accezione,
però se
certo.
Lo dici
buongiorno
per insultare
Mattino, buongiorno Guizzozzoni, ma io vi giuro che i modi di insultare che state dicendo non li conoscevo e non sto scherzando.
Vabbè,
roba nuova per me, incredibile.
Però impara,
sono fantastici. No, cioè, noi a Milano utilizziamo magari altri modi per insultare la gente, però quello che state dicendo busta di fave, cose così, non l'ho mai sentita. Al massimo conoscevo sia una fava, come si dice in Toscana. però busta di fave mai sentita.
Però non è vero che non l'hai mai sentita, perché tu sei venuto a Milano e hai visto il nostro spettacolo mio di Alessandro Di Rocchi, lui che bacia lei, che non bacia lui, che bacia lei, dove Alessandro Di Rocchi a un certo punto mi dice busta di fave.
Ah,
per
vero,
cui
l'hai,
se hai visto lo spettacolo l'hai sentito.
È stato disattento,
però è vero,
eh?
Che hanno riso anche a Milano, ma con meno fragore rispetto a Roma.
Beh,
significa,
certo,
che non si utilizza. Occhio!
Ciao. No, certo. Stavo all'università di Vienna per un upgrade in chirurgia.
Sì.
E ho chiesto all'anestesista: tu parli italiano? Mi ha detto no. Però sapeva una piccola frase che gli aveva insegnato un collega. Dico, che cosa è? E lui: ti riempie il culo come una busta di piscio.
Bene.
Bello.
Una cosa carina, Iavi. Di tutte le cose che
in
avrebbe potuto
simposio
insegnare.
In un simposio medico, in un upgrade in chirurgia. Tra dottori, esatto, tra dottori, letterati,
no?
Gente di scienza e formata, si dice ti riempie il culo come il piscio. Con il piscio,
no,
con
una busta.
Grazie, io andrei un attimo in pausa. Però
direi,
prima di così, di andare in pausa, 3899106600 subito, al volo, adesso, mo. Avete voglia di venire a passare una serata a teatro piacevole? Dice no. Beh, ma sbagliate. Allora, prima che si svelino, dobbiamo,
sì,
riempire giovedì 13 novembre.
Sbrigate.
Quindi muovetevi. Io, Maurizio Panigoni, Valeria Monetti, Elettra Zeppi, Fabrizio Pallotta, Floriana Corlito, Matteo Vacca e basta, perché siamo 200.
In effetti.
Vi aspettiamo al Teatro dei Servi da martedì 11 a domenica 30 novembre. Però, se vi muovete giovedì 13, c'ho dei biglietti a 5 euro.
Dai,
quindi sbrigatevi subito. Nome, cognome, la parola bene. Al 3899 106 600 e vincete un biglietto a 5 euro. Nome, cognome, la parola bene.
Bene.
Forza, dai. Bravo Franco, bravo Giulia, brava, brava Pina, brava Sirra, bravo Farver. Dai, forza, forza, forza. Nome,
Farver,
cognome, la parola bene.
Bene.
Vincete un biglietto a 5 euro per giovedì 13 novembre. Move it. Radio Rock Podcast. Grazie, grazie tante, grazie davvero, basta.
Poi noi a Roma abbiamo anche una serie di insulti riferiti proprio al traffico, ad esempio quando qualcuno ti suona in maniera ingiusta e il romano ti risponde: suona sulla panza di tua madre gravida, collossa degli meglio mortacci tua.
Molto bene,
mai sentita questa
roba. Allora, io penso che uno dei peggiori insulti che si possa ricevere è sentirsi dire sei un paniconi.
Ecco qua.
Buongiorno ragazzi, guardate, qualche tempo fa andavo a lavorare all'estero, stavo a Singapore, c'erano delle ragazzette che lavoravano con noi e noi gli avevamo insegnato di marimbarzi.
Tra 600 metri,
svolta
a sinistra. Dai, di nuovo buongiorno.
Svolta a sinistra.
Marimbarzi, però spieghiamo anche per chi ci ascolta dal resto,
sì, anche
d'Italia,
se è intuibile,
no?
Dai,
è
secondo te sta la M di
colpisce.
Marimbarzi o Arimbarzi?
Marimbarzi,
ma
forse
dico sta la M alla Marimbarzi.
Sì, mica dici Arimbarzi,
però,
guarda,
però non è
un
insulto,
non c'è.
Ma perché non è proprio un insulto, un modo di
però
dire.
C'è Maria Gazzetta, personaggio inventato,
vabbè,
una tizia che non se la cava bene con gli affari, fai i guadagni o gli affari di Maria Cazzetta. Poi c'è un manca a fa così, neanche a fare così, però non si può arrivare a questi livelli, è un po' troppo, un'affermazione multiuso che può essere impiegata per tranquillizzare un interlocutore agitato sedando una sua reazione eccessiva. Dice vabbè, ma manca a fa così.
Ma oggi dobbiamo parlare di questo tutto il giorno? No.
Vabbè, manca a far così, no?
Ragione, però il discorso base è che appunto io, non essendo di Roma, certe cose mi sfuggono. È un po' come se un napoletano andasse da un milanese e gli dice tu sei un cazzo di puttana.
No.
Io so cosa significa puttana.
Non ho capito.
Un milanese, no. È tutto
beh,
qua.
Mi dispiace,
comunque, interessante.
Non sei attento.
Oh, tra l'altro, a proposito di questo riferimento partenopeo, diciamo che Briatore ha perso un'altra occasione per stare zitto, insomma, diciamo. Che, cioè, nel senso, è sempre stato uno, a volte, secondo me, colpevolizzato più di quello che diceva, nel senso che a volte in realtà diceva cose giuste, magari in qualche modo sbagliato, però non è che brilli per simpatia né per tempismo.
No, diciamo
un classista
di...
lo è.
Difendendo Yannick Sinner per tutte quelle accuse stupide, no, veramente, non è italiano, parla
Bruno
di
Vespa,
sì, delle cose ridicole, poi insomma di Bruno Vespa che parla di alcune cose,
ma
sarebbe
dai,
da dire a Brunetto, mettete seduto e spiegaci due o tre cose.
E rimani a casa col nonno, dai.
Detto questo, cercando di difenderlo, quindi, come dire, l'intento era lodevole, però ha dovuto fare la briatorata. Capisco più lui quando parla che certa gente del meridione, va bene? Ho amici
vedi,
napoletani a cui servirebbero i sottotitoli. Oh, il manager non risparmia neanche Bruno Vespa, bersagliato per le sue dichiarazioni sulla lingua e sulle residenze di Sinner a Monte Carlo. Dai, su, un giornalista come lui, ma dai, su. È che Yannick non c'era ospite e quindi è rosicato, dice Briatore, che fin qua era,
potrebbe,
diciamo,
essere un punto di vista.
Ma però qui
ha fatto
questa
scivolata, dice, alcuni dicono che però in realtà il cuore è giusto, cioè lui dice, alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, che so tedeschi, dice, ma allora pure la Sicilia è totalmente diversa dal resto d'Italia, ma è la nostra fortuna, la fortuna del nostro paese è che siamo molto diversi,
in
dice,
uno spazio molto piccolo,
dobbiamo unirci, sostenerci e puntare insieme a più trofei con orgoglio, però, perché l'Italia lo merita, quindi tutto giusto.
E poi però,
e poi ha detto, io i napoletani ne capisco,
cioè, però lo sai che io
dice le cose,
allora a me Briatore non sta simpatico per niente, però sai,
è difficile,
che
insomma,
penso che forse si sia espresso male, però in effetti, no, se tu ci pensi, quando ti parlano un dialetto stretto è difficile, è difficile, ma il calabrese, il pugliese,
la
abruzzese pure, a volte, no,
in realtà ogni dialetto,
bergamasco,
tu parli dialetto,
bergamasco
è una lingua, non è un dialetto, esatto. Però comunque ci sono dei dialetti che, se parlati
sono
in
proprio
maniera,
diversi,
sono proprio,
cioè,
ostici.
Io ci sono delle cose nelle Marche del dialetto antico che io non le capisco,
non riesco a capire,
cioè, non,
io
non
il napoletano
usa,
non lo
non
capisco,
ha detto una cosa sbagliata,
no, secondo me non era quell'intento, ha detto, io
sì,
infatti
poi
dice, ha parlato di amici, se sono amici questo presuppone che sarà gente a cui lui vuole bene, e nonostante tutto dice, se parlano in maniera, no, napoletano stretto, io
è,
non
è il
capisco.
Modo in cui si esprime Briatore, che secondo me proprio trapela tutto il suo classismo, sempre
noi non gli perdoniamo quello di essere Briatore,
anche come parla, dai.
Pippo Arzugo dovrebbe essere riferito alla pasta e Pepe Rigate che fanno cacare.
No, no,
questa cosa
penso.
L'hai scelta tu,
Maurizio, stai facendo confusione fra testa di cazzo e pezzo di merda.
Ah, scusami.
Maurizio. Dai.
Allora, vi lascio queste due chicche. La prima è in collegamento alla busta di Piscio, l'altra sulla passione sportiva dei napoletani. Il nostro amico ci mette, allora, Pisciocca o Piscione Pittema, dice, e poi ancora Juventino, come sarebbe?
Ha cambiato tono.
No, non capivo, vabbè.
Juventino.
Se andate a teatro, almeno state attenti, Dio mio, dice Tiz. Ma
in che senso?
Scusa?
Beh, con Donni ce l'aveva che non si ricordava.
Ho capito.
Brava. A Torino, dice Marco,
sì,
si dice, ma ti piglia anche dal pastiglio per essi picciu?
Ma non credo che sarebbe torinese.
È scritto Mattepi.
Allora,
Mattepi anche
caro
da pastiglio.
Amico che ci ascolti da Torino,
dice,
no, caro Marco, perché non ci mandi un bel vocale e ci fai sentire,
esatto,
il tuo dialetto,
però
che è bellissimo.
Piccia è un termine torinese, occhio. Occhio, lo capiamo tra poco.
Sì, ha mandato a Torino. ha
però
detto
Mauri,
da Torino si dice così.
Rizzo, banalizzi tu sempre più. Radio Rock Podcast. Grazie Metallica, Lux Eterna. Il nostro amico Marco ci dice, la traduzione sarebbe, assumi anche dei farmaci per essere così sciocco?
Ah, bello.
Ma da Bonnet P anche dal pastiglio pare Sissi Picciu.
Bello, proprio Sissi Picciu sembra sardo.
Ma mi persi con la bagna cauda.
Le persi con bagna cauda.
Bagna cauda.
Sei un cancello, sei talmente brutto che tua madre ti chiama bello de zia. Sì, che sta anche una vecchia
vecchiona.
Si dice picciu.
Picciu.
Sessem picciu. Che vuol
bello
dire?
Sessem picciu.
Sei un cazzone.
Che bello.
Ma non in
bello
maniera simpatica.
Certo.
Più sei un cretino.
Sì.
Invece piccia è un insulto,
puttana,
al femminile.
Eh?
E vuol dire sei una che
poco
va a cazzi. Quindi
vabbè,
sei una,
okay,
cioè, me devi spiegare, vedi sta cosa, a me questo,
Francesca da Cuneo. Ah, però io conosco anche tutti gli insulti in romanesco, visto che per metà sono romana.
Brava Francesca,
brava.
Questa
brava
cosa mi mette un fastidio addosso,
so,
il fastidio di vivere, perché ti fa capire quanto è radicato proprio a livello culturale. Sì,
vero,
ma capito, cioè Piccio è stronzo, Piccio è
puttana, però,
ma perché? Ma dimmi stronza.
Per insultate, ti devo dire una cosa che ti ferisce.
Dimmi stronza, che non mi ferisce.
Che ti ferisce di più a te?
No, però la donna è sempre
c'entra
sessualizzata.
No, Alessandro,
certo,
insulto nel maschile. Tu, io potessi dirti puttano, allora mi sta bene, ma puttano non esiste. Esiste,
no,
casomai,
sì,
gigolo, te posso dire al massimo, e soprattutto
è
una cosa.
Però poi, sì, però
diventi quasi un fico.
È Sei figo perché sì, fai sì. tutte.
Sì.
No, poi... vendi, che fai? Non è che...
Sì, però dai, nell'immaginario comune non è visto come la...
Non
la...
è quello. Il
capito? Quindi
beh, cosa... uno degli insulti più in voga per dire da noi in Puglia, precisamente a Canosa di Puglia, è Trula chi te stravo con der ganascisti molto e tuis.
Bello, che significa?
Buongiorno Radio Rock, due anni fa sono stato in vacanza in Alto Adige.
Sì.
Praticamente Alto Adige su Tirol.
Capirai.
E... siccome non trovavo il bed and breakfast, ma più che altro volevo essere sicuro che la strada era quella, ho visto un signore che parcheggiava e invece di chiedergli scusi che parla italiano, perché già avevo incontrato altra gente che parlava tedesco, gli ho detto scusi che lei è italiano, che era sceso là, sai come mi ha risposto questo? Italiano io.
Buongiorno, mi sono perso qualcosina. Il Piccio, oltre che un po' del Pirla.
Ah, okay.
Provincia di Milano.
Sì, sì.
Bene, provincia di Milano, qui parla, però lì parlavamo Turino. Di Piemonte, amico. Vogliamo parlare del genovese?
Bello,
e scrive
genovese.
Soase sasase pe sasasisa. Non so se il sale basterà per salare la salsiccia. Non posso fare l'audio perché abito a Genova da 26 anni. Ormai capisco bene il dialetto, ma non lo so parlare.
Ah, certo.
Visto che sono piacentina, è proprio un'altra lingua. Ascoltate, per esempio, una canzone di De André.
Come no?
Sì, sì, è vero, è vero.
Cruesa de Mar-
voglio bene come se fossi normale. Bene.
Buongiorno ragazzi. Allora io ve ne dico due dalla Basilicata.
Vai.
Bello. Il primo è Chuota,
stupido.
Chuota, insomma, in base a maschile e femminile sì. sono varie declinazioni. E che sarebbe come se fosse stupido diciamo.
Sì,
e poi c'è una versione più strong che è Mbrone.
Mbrone.
Che sarebbe, ci aggiunge quella parte cafona oltre al fatto di essere Chuota.
Ah, io vorrei idea mia che però è troppo lunga, non la dico, dico semplicemente che l'unico problema è che se a nome gli dici puttano non si offende, non si può offendere,
certo.
Per natura, secondo me, e di conseguenza
non è per natura, è per cultura.
Marco non scrive, c'è del sessismo perché tutto nasce in anni e anni addietro quando i ruoli erano quelli che erano
Ancora dietro, cioè nel senso sarebbe bello che questa cosa fosse finita, ma non è così, è migliorata tantissimo sicuramente, ma non è finita.
Insulto per Biratore che non so se posso leggere.
Ale, ma io ti ho mandato una cosa, tu mi stai ignorando questa mattina.
Questa ma su sta fa Francescureggi.
Hai mandato questo, Marti?
No, ma sì,
parliamo di questo, dai, se no si mette a piangere, dai.
Radio Rock Podcast.
Skunk and MC, an artist is an artist.
Scusatemi, per dovere di cronaca. In realtà il pirla in milanese non significa pene, ma il pirla è la trottola. Di te sei un pirla, praticamente ti muovi come una trottola. O hai fatto la figura di pirla, hai fatto la figura di uno che si fa prendere in giro da tutti.
Ah, ok.
Ecco, questa è il pirla.
No, non sono d'accordo sulla cultura perché migliaia di anni di evoluzione sono stati per natura, non per cultura.
No, l'uomo non è
caccia
così.
Continuamente la donna e quindi invece
e quindi...
la donna può selezionare tutti quelli che
e
hanno
quindi
sei
una puttana.
Vabbè, è lungo. Bella.
No, non è questo che dici tu.
C'è sta una natura, in dubbio che c'è una natura umana per l'uomo e per la donna che hanno una natura che risponde a esigenze diverse, ma quello di cui parli te è per cultura, non è per natura.
Perché se no per natura tu stai dicendo che per natura l'uomo è cacciatore e per natura la donna è puttana.
Certo,
cioè,
è quello sta dicendo.
Per sentire una un dialetto bello corposo, basta qui vicino Roma al marinese e subito ci si imbatte in piaso su sai tu sa super così passa che su via.
Capito com'è?
Mettilo qui sopra, così arriva lui e lo prende.
Balla a capire.
Buongiorno a tutti. Quindi, di fondo, in base a quello che sta dicendo l'ascoltatore, siamo tutte mignotte.
Cioè, quella, amica mia.
Caro.
La puntualizzazione di Camilla, come dar torto alla nostra amica Camilla. Ma signori, fate quello che volete, adesso basta. Prego, Martina.
Basta. Oh, sono contentissima. Prima tu, Ale, ci hai condiviso un link molto bello di Caparezza.
Sì.
Quindi era una dichiarazione postuma rispetto all'uscita del suo album Orbit. No, postuma all'uscita della... che è uscito il 31 ottobre, un concept, un album a mio avviso interessantissimo, diverso da tutto quello che ha fatto fino adesso. È una produzione musicale molto aperta. Lui ha lasciato anche delle dichiarazioni dove spiega, e lo dice anche nella prima traccia dell'album, che questo è un album solare, non solo perché il tema, diciamo, che ha utilizzato per raccontare questa storia è lo spazio e l'universo in generale, ma proprio perché se lo ascolti è un altro Caparezza, che io credo che sia il suo punto di forza, il fatto di cambiare in continuazione e sorprenderti ogni volta. Ora, finita questa cosa,
questo endorsement,
il post che tu hai mandato, dove lui praticamente parlava di empatia.
Lui dice: vivo in un incubo, da ragazzo avevo un'idea del mondo che non avrei mai immaginato potesse diventare quello in cui viviamo. La guerra, i soldati che ballano sui cadaveri, ci stiamo abituando all'orrore, ci stiamo anestetizzando davanti ad immagini che invece ci dovrebbero scuotere fortemente. L'unico modo per combattere questa violenza dilagante è l'empatia.
Esatto, e diciamo a rinforzo di questo concetto c'è un brano che è il terz'ultimo dell'ultimo album, che si chiama Patosfera, quindi appunto come pathos, e parla proprio di questo tipo di situazione che anche lui ha vissuto, no? Di come si è dovuto un po' anestetizzare per evitare di soccombere ad alcune cose. Quindi mi faceva piacere condividerla con voi, sapere che ne pensate tutti voi, e diteci anche se avete ascoltato l'album e che cosa ne pensate.
Radio Rock Podcast.
Grazie. Se la volete votare la trovate sul sito radiorock.it, alla section dedicata alle novità. Yes, come on, everybody clap your hands.
In merito all'insulto puttano al maschile, un mio amico sessista mi disse che secondo lui una chiave che apriva tutte le porte era una buona chiave, ma una serratura che veniva aperta da qualsiasi chiave non era una buona serratura. Lui spiegò così questa...
Beh, e si definisce da solo il tuo amico, infatti tu l'hai chiamato sessista, io direi anche coglione. Cioè, nel senso, ma di che stiamo a parlare?
No,
dai,
niente,
ragazzi,
niente, andiamo oltre.
Ciao, ragazzi, buongiorno. Allora, dai, il disco di Caparezza è un disco che merita molti ascolti.
Sì, è vero.
L'ho ascoltato per ora solo un paio di volte tutto. Ci sono alcune canzoni che ancora non mi sono arrivate perché vanno ascoltate tanto, e soprattutto vanno capite, perché ci sono tanti riferimenti in cui magari, ecco, nella metrica sono difficili, è difficile, è tante vero. Cose non le so, quindi le devo andare a cercare, le devo guardare, è un disco di ricerca come tutti i dischi di Caparezza.
Beh, bello, no?
Questa canzone è meravigliosa.
Stimolante.
A parte Alessandro, te lo tagliai le mani, hai tagliato l'ultima parte in cui lui ritorna nella dalla patosfera,
lo so, ci avete ragione, però ci sono necessità radiofoniche, certo. Quindi siate felici lo stesso del fatto che ve la facciamo ascoltare.
Buongiorno ragazzi, ma infatti l'insulto sessista maschile, nel senso che c'è sempre la donna di mezzo, è sei un pappone, sempre riferito però alla donna che è una mignotta,
certo, o figlio di
però l'insulto maschile può essere questo, ma alla fine
Marco dice penso sia la miglior canzone del disco. Martina, gran disco, diverso dai precedenti, più omogeneo nel sound. Io preferisco il capa più eclettico, ma ad avercene di artisti così. Beh, sicuramente un artista di
rilievo. Devo scegliere se andare a vedere il FIBA o Caparezza quest'estate. Beh, dopo questo pezzo penso che andrò a vedere Caparezza. Che
nel
bello.
Dubbio, vi a vedere a noi a teatro. Più o meno
è tutto, no?
Comunque, per quanto riguarda la chiave che apre tutte le porte, vi vorrei ricordare che è un tipo di chiave che interesserebbe soltanto a un ladro. A una persona normale interessa una chiave che apre una porta alla sua. Basta.
Anche
in effetti è un punto di vista, anche
c'hai ragione, c'hai ragione.
Vabbè, però poi ci sono ladri liberi che nella libertà di poter aprire quello che vogliono,
certo,
insomma,
quello sì.
In linea di massima, e che dovrebbe essere dovrebbe valere sia per uno che per, sia per la chiave che
per la serratura,
ecco. Oh ragazzi, tra poco dalle 9 più o meno circa avremo ospiti i registi di RIP. I registi sono Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis, e saranno qui con noi e parleremo, insomma, di questo film che in questo weekend, credo, poi ci spiegheranno loro meglio, potrete vedere nelle sale, e bisogna andare a vederlo perché starà 3-4 giorni, poi probabilmente andrà su piattaforma, però dobbiamo andare in sala,
andiamo
dobbiamo
al cinema.
Sostenere il cinema italiano, un bel cast, insomma, ci racconteranno un po' la storia di questo film e noi lo, come dire, lo presenteremo. Grazie anche alla presenza dei due registi, state con noi. Intanto i Ghost, tra pochissimo torniamo, Radio Rock Podcast. Ghost Spillways, 8:45, 30 secondi, venerdì 7 novembre 2025, questo è il Rock Show. Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, Martina Caronna in studio per voi altri. Allora, dicevamo che parleremo tra poco di RIP, questo film, diciamo, è tra l'altro primo lungometraggio della coppia di registi. una delle domande che mi piacerebbe fargli è sapere come si lavora in due su una roba del genere.
Ah sì, interessante. Tra l'altro,
sai, a scrivere i testi, diciamo che collaborando con quel santuomo di Maurizio Paniconi, uno dopo un po' capisce come si può scrivere in due.
Certo.
Dirige un film, oh, ma mica è facile.
Magari ci avranno, immagino, molta sintonia, sì, infatti molta sarà vicinanza,
no? Interessante ascoltarli. Allora, praticamente c'è un racconta la storia di Leonardo, sto film, un autore, sì, di necrologi solitario e cinico, disilluso dalla vita, privo di slanci emotivi, insomma, impicciato, vogliamo dire, emotivamente.
Sì.
Un giorno fa un incontro fuori dall'ordinario e cambia tutto. È un gruppo di fantasmi bizzarri e vivaci. Tra queste presenze c'è anche il fantasma di suo padre, che in realtà si manifesta con le sembianze di un uomo giovane, carismatico, che non ricorda nulla del suo passato terreno. Un passato nel quale lui era stato un uomo assente, freddo, distaccato affettivamente, insomma. E è un viaggio sospeso tra l'assurdo e il commovente. Il tema dei fantasmi è un tema sempre interessante, sì, sì, è strano, sì, mi viene da ridere.
Strano, eh? Sì, sì, sì.
Il nostro nuovo spettacolo, quello
sì,
di marzo,
stiamo scrivendo da un po', non sapendo,
sarà con dei fantasmi, quindi insomma,
bello,
c'è un meglio,
bello.
Vabbè, non sveliamo tutto,
no,
però
no,
insomma,
no, non
vabbè.
Parlare.
Però il tema dei fantasmi è una cosa...
Sì, è un tema interessante anche perché, dai, chi è che non si è mai chiesto se, cosa ci sarà dopo, se restiamo in qualche modo,
se
ce ne andiamo?
Una, non lo so, una realtà parallela.
Una realtà parallela, poi, un mondo nel quale l'invisibile e il visibile si avvicinano.
Anche banalmente il pensiero di poter dire che magari no, una persona che ci manca, una persona cara, in realtà
ci sta
dici
di bianco,
cazzo, che
no,
ne sai?
Certo.
Capito? È sempre sapere, affascinante,
sì,
partendo chiaramente dal presupposto che, come dire, per chi lasciamo perdere la religione cattolica in genere, per chi non crede proprio nel discorso del post mortem, è un discorso quasi da gioco, da film, da
sì, così. Vabbè, immaginabile.
Per chi crede invece no, potrebbe essere, come dire, una roba da prendere un pochino più sul serio, cioè il, certo, fatto che l'anima sopravviva. Mo, come la mettiamo? La mettiamo atei,
vabbè, possiamo anche
spiritualisti
essere,
o meno,
essere semplicemente, esatto, neutri, cioè dire ok, su questa cosa possiamo avere un'idea per X motivi o per Y motivi, però di fatto nessuno lo può sapere fino a quando non ci succede.
Sì, è vero. Quindi, che forse è il grande fascino quello, proprio dovuto a questo, nessuno sa niente se, sì, non una cosa che è certa, cioè
biologicamente ci spegniamo,
sì,
quello,
nel,
okay,
senso, nessuno è mai tornato, nessuno ha mai visto niente, quindi la deduzione, regà, c'è niente, mori, arrivederci.
Però le esperienze premorte ci sono stati, ci,
sì,
sono,
però
sai,
quella l'hanno anche spiegata,
sì,
con
a livello neurologico, certo,
ragazzi,
come succede, va bene, tutto, però resta il fatto che cioè noi possiamo capire quello che possiamo capire,
assolutamente,
siamo esseri umani,
cioè,
e sì, in quanto esseri,
esatto,
umani siamo limitati, quindi ci abbiamo, cioè,
siamo
possiamo
limitati,
sapere,
ma
solo
dobbiamo,
quello,
attenerci a quello che ci abbiamo,
certo,
quello che ci abbiamo è che non c'è nessuna prova di niente, però
sì,
detto
vero,
questo, ora entriamo in un aspetto un po' più, se vogliamo, giocoso, ma anche a livello di desiderio, e mi viene da chiedervi quale fantasma voi vorreste che ci fosse veramente.
Pronto? Mi passate Maurizio, per favore?
È qui.
Sono qui.
Nives.
Oh, c'ho bisogno di un favore. La mia mamma,
sì,
la Laura, è,
sì,
in ospedale. Mi ha chiesto, sì, te che conosci i ragazzi che c'hanno un negozio a Roma.
Non
mi
c'ho
un
negozio.
Posso fare un augurio di pronta guarigione, perché io sono qua da sotto, li sento sempre. Maurizio,
il negozio,
contenti?
Mauri.
Pronta guarigione.
Grazie.
Ma io non c'ho il negozio, cioè non ho nessun negozio.
Mi sembra tutto folle. Comunque,
ma non lo so,
io ho ascoltato,
va bene,
sì,
ho un negozio e la mamma di Nives guarisca presto.
Che negozio hai, Mauri?
Che ne so.
Che negozio c'hai?
Che negozio c'hai?
Era per assecondare la mamma di Nives.
Allora, fantasmi o meno, negozio o meno, una roba invece ve la voglio dire. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi, e il più rapido, la più rapida che scrive adesso nome, cognome, la parola bene, vince un biglietto a 5 euro per il nostro spettacolo Bene Bravi Bis, che inizia martedì 11 novembre fino a domenica 30 di novembre. Il biglietto da 5 euro è per giovedì 13 novembre, per cui dai, nome, cognome, la parola bene, forza, nome, cognome, la parola bene, subito, andiamo, prima che qualcuno si svegli e mi dica basta a dai biglietti a 5 euro, basta, muovete.
Radio Rock Podcast.
We make hits your duct. Buongiorno signori belli, buongiorno a tutti.
Ciao ragazzi, a me i fantasmi mi sono sempre piaciuti, perché secondo me sono sempre stati in tutti i racconti, che ne so, Dickens, Il Canto di Natale, oppure racconti horror tipo quelli di Edgar Allan Poe, alcuni Stephen King, sono sempre stati una riflessione, cioè ti fa sempre riflettere il fantasma e ti fa capire che cosa puoi cambiare della tua vita, perché ti fa il prospetto di quello che può essere il dopovita. Mi sono sempre piaciuti i fantasmi. Tra un fantasma che vorrei conoscere è forse il fantasma di Charlot, di Charlie Chaplin. Quello mi piacerebbe tanto che esistesse, che si manifestasse.
Ecco, vedi, per esempio, c'hai un interesse legato ad una persona. Charlie Chaplin, in effetti, insomma.
Beh, in effetti è interessante.
È robetta forte.
Quindi è forse più un grande, magari, conquistatore, cioè qualcuno che nella storia dell'uomo si, diciamo, appunto, narra come, che ne so, appunto, pensiamo un imperatore romano, magari. Io mi piacerebbe Giulio parlare Cesare. Con Giulio Cesare o Cleopatra, cioè con un personaggio storico. E dici, ma mi fai capire una cosa, ma a quei tempi, con quei mezzi, ma come hai fatto? Cioè, che cosa è successo? L'intuizione di capire alcune cose, no?
Qual è il fantasma che vorreste vorreste riconoscere, vorreste si palesasse, nel senso, giochiamo a credere al fatto che ci siano i fantasmi?
Io Giacomo Leopardi.
Allora, Giacomo Leopardi, bello. Tu Giulio Cesare?
Sì, forse più Cleopatra, perché poi mi affascina l'idea di una donna che diventa, cioè, che ha
tutto il
potere.
Mi piacerebbe molto che esistesse il fantasma del Natale futuro, in maniera da sapere che fine farà questo pazzo mondo, che fine faremo tutti quanti noi.
Aiuto, no.
E magari se mi passa pure qualche scommessa dal grande almanacco sportivo.
Ecco, magari sì, anche, no?
Quello sì.
Che potrebbe essere anche una soluzione a tanti mali che ci affliggono.
Però forse
tipo.
Sapere quello che ci succederà nel futuro non lo so. Se sono pronti, tu lo vorresti sapere? Ecco, io questa forse è una cosa che non vorrei sapere.
Forse no. Forse no, ci ho sempre pensato. Ho pensato, magari, sai quello che viene e ti dice: guarda, ti do la data della tua morte.
No, io non lo vorrei.
E che però, da un certo punto di vista, dici: cavolo, sapendolo. Dici,
no, secondo me sapendolo
dovresti,
vivi,
c'ho paura di quello. Secondo me rimarresti, credo, si rimarrebbe un attimo. Perché,
oddio,
va bene tutto, ma se te dice tra tre mesi?
Allora è, brutto, è vero che è vero che è bruttissimo.
Oddio,
però,
però
da una parte, da una
è liberatorio,
parte,
eh?
Però da una parte pure sapere che hai una durata ti cambia la prospettiva della vita.
Senti,
o la paura della morte.
Allora, già a 56 anni parto dal presupposto, tante volte mi fermo a pensare e dico: cavolo, io ho campato più di quanto camperò.
Sì,
e già quello mi crea.
No, lo capisco, cioè, però.
Speriamo,
però magari ti ridà una prospettiva sulle priorità
che
della
poi
vita,
non è che ho
credo.
Ansia nei confronti della morte, perché l'ho sempre accettata, per cui fa parte della vita e quindi è giusto che sia così, insomma. Però a volte dico: cavolo, lascerò delle cose, capito? Soprattutto gli affetti.
Però se tu parti dal presupposto che te ne accorgi.
No, cioè, no, certo, non avrò
invece,
coscienza.
La paura della morte,
certo,
è un falso problema.
È un falso,
allora,
sì.
Allora, aspetta.
A livello
a meno
filosofico.
Che uno non si fa un calvario, certo, dei anni, per cui percepisci, certo, la morte che arriva, certo. Ok. Ma nel caso del colpo secco è un falso problema. Perché
certo.
Tu, se
certo.
Diamo per scontato
non
che è on-off... Certo. Il momento dell'off è off.
A livello filosofico si può dire, sì, è una cosa che tu non conosci, per cui di cui non puoi fare esperienza, quindi di conseguenza non la conosci. Quindi come fai a avere paura
di qualcosa che
non
sai che cos'è? Io invece ho l'idea.
Il di Andreotti.
Mamma mia.
Farmi dire tutte le cose che sa.
Ma in linea massima si sono sapute.
Soprattutto per Gordo Turone. Era buono.
Certo.
Raga, non c'è nulla dopo.
Allora,
ha deciso te perché ci sei andato.
Sai,
scusa,
cioè,
fammi sapere.
Invece a me la speranza del fatto che non lo possiamo sapere,
so,
come questa cosa
non
mi...
c'è coscienza, io penso. Cioè, sarà
magari una coscienza diversa.
Emiliano dice: io vorrei incontrare il fantasma di Trump. Per dirgli:
sì,
hai visto,
bravo,
il mondo? È un posto, bravo, migliore senza,
bravo,
di te, stronzo.
Radio Rock Podcast.
La potete votare sul sito. Avid Brothers, My Patton, Heaven's Breath. Buongiorno, signori. Questo è il Rock Show e diamo il benvenuto a degli ospiti speciali stamattina insieme a Boris Sollazzo. Ovviamente, grazie Boris per la tua presenza e bellezza, fascino se vogliamo. Con noi i registi di RIP, film di cui parleremo per tutta quest'ultima ora. Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi, buongiorno e benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bentrovati, bello ritornare qui da voi. Benissimo, benissimo.
Tu sei passato, dicevi, quando stavano Radio Rock era ancora all'altra sede, forse.
Sì, però io avevo 9 anni, com'è possibile? Radio Rock esiste dall'84,
sì, 84.
È l'anno della mia nascita.
Davvero?
È nata 84. Così, sì, cioè abbiamo la stessa età io, Radio
età.
Rock.
Vabbè, così
lui
hai fatto outing.
Dentro una grotta, dentro Radio Rock.
Ah, pensa tu, che bello. Non c'erano le grotte prima Radio Rock.
usavano un cinghiale, invece il bue e l'asinello, perché comunque Roma, certo, già all'epoca era popolata, è una lupa.
Bello, sì, bello, bella, allora, anche la commissione fra erbivoro e carnivoro.
Parliamo di RIP, diretto appunto da Santa De Santis, Alessandro D'Ambrosi. Dicevamo poco fa, anticipavamo, storia di Leonardo, un autore di necrologi solitario e cinico, disilluso dalla vita, insomma, privo di slanci. Fa un incontro particolare, incontra un gruppo di fantasmi, in realtà bizzarri, vivaci. Uno di questi fantasmi è il papà, che da versione fantasma è assai gradevole, fascinoso, come dire, anche pieno di vita e di voglia di fare. Quando
famoso
in realtà
fantasma
in vita,
pieno di vita.
Sì, infatti. Quando in realtà era un uomo assente, freddo e con un forte distacco affettivo, diciamo, quando era vivo ed era il padre, la versione.
Sai
papà,
che quando invecchiano, anche dopo, diventano, si ammorbidiscono.
Sì, io la prima domanda, c'è una battuta del protagonista che dice: se avessi saputo prima t'avrei ammazzato. certo, sei più simpatico così, ti devo dire, caro papà.
Io la prima curiosità che ho sarà banale, ve l'avranno chiesta mille volte, diciamo, collaborando nel nostro lavoro poi, insomma, a teatro e anche di scrittura radiofonica, la scrittura a quattro mani, diciamo, la trovo più, come dire, la capisco, nel senso, oddio, si fa così, si riesce a fare. La regia,
peraltro loro la scrittura la quale l'hanno fatta a sei, perché c'è pure Giulio Carrieri,
c'è anche Giulio Carrieri per la sceneggiatura,
è una specie di idea calista,
la scrittura, no? Uno si siede, il brainstorming, uno scrive una cosa, una l'altra, cambiamola così, poi si va dietro la macchina da presa e chi sceglie cosa, come e perché, cioè c'è una forte sintonia, allora, o vi picchiate poi dopo?
Esatto, no, forse quello quello sempre, no, lavoriamo insieme da 20 anni, quindi siamo molto abituati a lavorare in preparazione, lavoriamo tantissimo in preparazione, arriviamo sul set con le idee molto molto chiare, abbiamo una lista di inquadrature, addirittura per esempio i primi corti, quando abbiamo dovuto girare con due macchine, giravamo anche contemporaneamente sulla stessa location. Quindi insomma siamo abituati a lavorare prima, a litigare prima, a menarci prima. Quando arriviamo sul set siamo d'accordo.
Che
siamo
un po' una, diciamo, è sempre un buon modo, no? Arrivare pronti.
Sì, si arriva
pronti.
Adesso
perché... tu puoi dire la verità.
Adesso levate le cuffie a Santa, mandatela fuori dalla stanza, è tanto insonorizzata, io mo vi dico.
Come in tutte le coppie uomo-donna, decide lei, giusto?
Beh, devo dire che lei ha sì polso e quindi spesso prevale, però in realtà al di là della preparazione c'è anche sul set una grande sintonia, quindi sai, poi magari è anche un'arma in più essere in due, un set sono 80 persone, però... spesso si è tanti in velocità e con tanti compiti da sbrigare, quindi per esempio io magari sono più vicino al set, proprio la macchina da presa, e quindi sono, certo, più vicino all'operatore, al direttore della fotografia, le cose, lei invece ha i monitor, oppure lei sta in mezzo agli attori.
Quindi il vostro è lo stile Manetti, diciamo, no? Uno quasi con la macchina in mezzo alla scena e l'altro...
Però siamo abbastanza intercambiabili in questo, certo, capito? Però certo, essere in due è comunque un grande aiuto.
Ma alla fine è un po' come mamma e papà, così, no?
Sì,
cioè loro è uguale, quello, cioè, anche dopo, più Beneto,
ma io dopo tanti set, no, che ho fatto sia da runner che da giornalista, ho capito che le coppie di registi si dividono in quelle qui qua, cioè quelle che finiscono la frase dell'altro, e quindi sono, diciamo, due, ma è come se fossero uno, e quelli come loro che sono invece perfettamente complementari.
Allora, c'è da dire una cosa, non conoscevo Santa, me ne dispiaccio, infatti la mia vita non era oggi cambierà. Mi è capitato di incontrare Alessandro su un set, ho fatto,
quindi la tua
piccolissima...
vita fino ad oggi invece era orrenda.
Era orrenda, per questo dico da oggi svolterà. E devo dire che in realtà sul set di Romolo e Giulia io feci una cosa piccolissima, e in realtà che non firmavi la regia, però le idee chiare tu ce l'avevi.
Sì, sì, vabbè, quello è anche un fatto caratteriale. Poi sai, dopo tanti anni che appunto eserciti il lavoro del regista, delle cose, anche quando non lo fai, l'attitudine, la deformazione professionale è quella di far finta sempre che sai tutto e tutto va bene. Sì. Perché il regista è come, capito, il colonnello che esce fuori dalla trincea dicendo all'attacco, alla carica. Cioè, se fai vedere o trapelare un minimo di dubbio, un minimo di fragilità, non te segue più nessuno.
No, vero,
tutti quanti,
giusto,
rimangono orientati e dicono: ma che sei matto?
No,
se non capisci niente in quel momento devi far finta che...
Mi pare buono.
Si sta riferendo a me, chiaramente.
Bello.
Spero.
Un grande regista mi disse che tu in pochi secondi devi decidere, devi sempre dare l'idea di essere estremamente sicuro, e io gli dissi: guarda, è la stessa cosa che succedeva a me come arbitro. E lui mi rispose: e infatti tutte e due ci ricordano solo per le cazzate che effettivamente regge.
Tra poco torniamo e parliamo ancora di RIP, intanto Zio Leonardo, Church Birds,
Radio Rock Podcast.
E niente, qui ragazzi, Alessandro, Santa qui, mo dovete subito combattere con un messaggio che arriva. Luigi scrive: io lavoro nel cinema da più di 10 anni, ma che sintonia sul set, ridendo, solo veleno, veleno e amarezza. Vabbè, magari ti sarà capitato a te, Luigi, però insomma, a quanto pare,
Luigi, che
a
lavoro fa nel cinema?
Bravo,
che
dipende che ruolo.
Senti, io sono stato sul set adesso di un professore che su Rai, che andrà in Rai, e io invece lì ci ho trovato, ed era difficile pure là perché 700 persone, 400 take al giorno. Io ho trovato pure lì. Poi è chiaro, ragazzi, in ogni posto di lavoro, ma c'è sta l'elettricità.
Ma
lo capisci,
forse...
no? Si capisce.
Magari dipende anche da chi c'è sul set.
Io faccio sempre...
Ma no, ma è un posto
c'è
di lavoro,
ragazzi. Anche ragazzi,
da chi gira. Noi giravamo, una volta c'erano 75 gradi all'ombra, non sto scherzando.
Sì, sì.
Una scena che era invernale. Noi ci avevamo quasi dolce vita. È chiaro che un po' di nervosismo, compreso quel poraccio che stava che le cuffie, con tre zaini, ok, che a un certo punto ha detto: oh, vuoi da sto Chuck del cazzo? Però poi si andava a pranzo insieme.
Però, ecco, però per capire questa roba, per capire questa roba, devi sempre pensare che su un set, spesso magari l'elettricista o l'attrezzista prendono la stessa macchina e arrivano a Cinecittà. Mentre gli attori e il cast artisti hanno ognuno il proprio camper.
Ma che state a dire? Noi siamo andati per 7 settimane e mezzo di riprese, con i mezzi nostri, no, a girare sto film.
Vabbè, questo perché voi siete particolari. Però
io voi siete particolari.
Perché gli attori hanno ognuno il proprio camerino, mentre gli altri mangiano insieme, stanno insieme? Perché
beh,
tecnici,
io anche
il
Romolo e Giulio da caposcalda
sono una cosa,
il mio camper,
i tecnici sono una cosa e gli attori e alcuni registi sono una cosa.
Ma vuoi mettere lo stress emotivo degli attori?
Sì. Ma voi come facciamo? Scusate, io non riesco a farlo così, diciamo, anche che oltre ad andare a vedere i VIP andassero.
No, perché do la zappa sui piedi della categoria, ma insomma no. Però no, comunque andiamo avanti.
Vabbè, gli attori sono, diciamo, no, una hanno una natura particolare.
Però ecco, ne possiamo dire, non sappiamo se succederà al pubblico, che in realtà lo sappiamo perché lo stiamo vedendo, perché in questi giorni siamo in sala e RIP infiamma anche il pubblico, ma lo vediamo su chi ci ha lavorato, compresi gli attori. Questo film, come quasi tutti i nostri set, e su questo dobbiamo riconoscercelo senza false modestie, si instaurano dei rapporti di collaborazione e di sintonia, per cui la gente se ne va dal set e piagne perché ci vuole tornare subito. Ma è un miracolo,
magari...
è una rarità assoluta.
Da quant'è che non ci vediamo noi? Voi siete venuti a un mio festival con un corto geniale che si chiama Buffet, magari poi vi racconteremo anche che meraviglia è, e non ci vediamo forse da 10 anni? E ci siamo abbracciati come fossimo fratelli separati alla nascita. Io me lo ricordo quella serata, mi ricordo. Io tra l'altro, vabbè, Buffet, diciamolo, è un horror, e così inseriamo anche il discorso sul genere. È un horror su come la buona società assale i buffet, no?
Chiaramente è una metafora dell'individualismo, della sete di potere, della ingordigia che affamma il paese, ma chiaramente è una metafora diciamo molto azzeccata, perché chiunque ha avuto l'esperienza del buffet e ha visto questo,
chiunque è finito all'Umberto I dopo che una signora gli ha dato una gomitata, cioè c'è successo a tutti. E io devo dire questa cosa, loro ti tirano fuori il meglio e il peggio, secondo me, perché quando io l'ho messo al festival che dirigevo in quel periodo, feci un buffet molto sostenuto, quindi la gente fece esattamente quella scena e poi si vide mezz'ora dopo. E infatti tutti ridevano durante, ma quando si accendono le luci stavano così
imbarazzatissimi,
cioè come se gli avessero, infatti ho detto abbassiamo le luci in sala perché eravamo fuori, perché così insomma nessuno si imbarazza. Però questa è secondo me, e così partiamo secondo me anche sul RIP, il vostro divertimento è sempre usare il genere per andare sui nostri lati più estremi, ma anche più coerenti, cioè in questo mi sembra un modo un po' alla Petri, se uno non dovesse prendere la commedia, o alla Cohen, di andare a cercare i nostri difetti e dire ok, divertiamoci a vedere quanto possiamo essere meschini, ma anche teneri, perché poi anche le parti buone sono...
Insomma, ci sono tanti approcci per andare poi a scandagliare, no? Gioie e dolori, ombre e luci dell'animo umano. Per noi, da sempre, nella nostra produzione, c'è una certa distanza necessaria. Cioè, a noi ci piace a mantenere quella distanza che appunto è data dalla surrealità, dall'aspetto onirico, dal genere o dal grottesco, dal parodico, che però ci permette di stare alla distanza di sicurezza per chi guarda, per non sentirsi immediatamente preso di mira, ma per guardare, appassionarsi, entrare in empatia e dire ah, guarda quelli che, e poi in realtà riconoscersi
nel momento di cazzo ero io.
Cazzo ero io.
Ma infatti sono degli infami, perché non è che è la distanza, vogliamo, non vogliamo tutelarli, no, è che quando te riconosci ormai è troppo tardi.
Bello, capito? Giusto,
è un po' come
è un po' come che fanno. È il paradigma dello slip e del box, esatto. No? Che tutti dicono no, ma il box è prima, ma poi tanto quando stai a o slip, ma che te tiri indietro, no, hai visto o slip, ma il pantalone è andato giù, è uguale praticamente, è la poetica dello slip.
Te lo ricordi che li fanno in Gardienna, no? Quando nella giungla dei pieghi scopri da pieci quattro palle.
C'è un problema
più o meno, e olè, diciamo il riassunto.
Beh, l'abbiamo un po' riassunto, diciamo, no? La poetica.
Oh, tra poco entriamo nella trama, perché mi interessava un discorso proprio sul papà. Per papà così diverso, no? In vita non va.
Tu sei matto, Ale, sei matto.
Ma io sono così, è capace che si viene gente che per presentare un film e gli faccio una domanda sul film. È una pazzia,
Radio Rock Podcast.
Smother Machine. Intanto voglio salutare dei gruppi d'ascolto che si creano. Un gruppo da Milano, Paullo per l'esattezza. E poi invece abbiamo Enzo che da New York ci ascolta e dice: ma io lo posso vedere questo film, Rip? Ciao Enzo!
Ciao Enzo!
Un
saluti.
Bacio fino
lo
a New York City!
Un aereo, più o meno adesso, arrivare a Fiumicino stasera, sì? E correre all'Azzurro Scipioni oggi, domani e dopodomani, giusto?
Siccome io lo conosco questo Enzo qui molto bene, è talmente matto che lui adesso probabilmente starà andando a John Fitzgerald.
Glielo paghiamo noi il biglietto se viene da New York all'Azzurro Scipioni a vedere. Il biglietto è il cinema, il quello dell'aereo.
Ma guarda, dopo l'aereo credo che il cinema sia l'ultimo dei problemi.
Diciamo che è
naso.
Una situazione win-win, perché vai a vedere Rip e vai pure all'Azzurro Scipioni, che è sempre una cosa fatta bene.
Allora,
anche
ragazzi,
se oggi non ce la fa perché è alle 18 oggi, quindi oggi non ce la fa. Se prende l'aereo adesso non gliela
maglia.
Qualcuno dei malati che ci ascolta riesce a fare il calcolo sul fuso orario? Perché secondo me...
Allora ragazzi, da dove arriva questa storia? Necessità, voglia, una robetta anche di desiderio. Prima parlavamo con i nostri ascoltatori e dicevamo, parlando di Rip, ma qua ce l'avete? Lasciamo perdere, come dire, credenze e roba del genere. Però quella fantasia sul... se ci fossero i fantasmi, quanto vorrei ci fosse quello lì. Ora, abbiamo evitato di andare sull'intimo, perché sennò ci saremmo aperti come fontane, perché poi no, un film divertente, però poi sai, io leggo di quella roba del padre, penso sempre, cazzo, a volte ci mancano talmente tanto delle persone che vorremmo credere in qualsiasi cosa pur di potergli dire una volta... Andata
un'altra
avanti voi, perché
volta,
sennò mette
no,
a piangere.
No, è esattamente questo. A parte il grande desiderio di credere che sia possibile, no? Avere ancora intorno...
una parola, a volte.
Capito? Qualcuno a cui poter dire una parola, ma neanche a cui poter dare un altro sguardo. Mm-mm. E quindi questa cosa qui è certamente. E poi questo è un film che è prima di tutto un bisogno, era un esercismo personale in qualche modo, cioè, no? Le idee nascono dalla necessità, questa era la necessità per noi di combattere alcune paure, alcuni temi che sono importanti, che poi si sono manifestati in maniere più o meno traumatiche nelle vite di tutti noi,
certo.
Ma che era quello della finitezza della vita umana, del dove andiamo a finire, del che cosa succede o dove sono andati a finire. E c'è una risposta in questo film che è molto spirituale ma molto laica, come gli autori, eccoci qua, siamo molto laici, però c'è una grande spiritualità dentro e anche una grande speranza. Noi immaginiamo nel film che questa supposta eternità, questo supposto paradiso, in realtà sia un momento terreno, un momento della nostra vita, quello in cui siamo stati più felici in assoluto, quello in cui abbiamo
nell'aldiqua. Nell'aldiqua, esatto. Quindi non un al di là, ma un al di qua.
Quello in cui abbiamo paradiso annullato tutte le preoccupazioni del passato e del futuro e siamo stati nel presente assoluto.
Congelati, esatto, in quel qui e ora.
Che diventano momenti di eternità e tu torni a riesistere in quel momento di assoluta felicità per sempre.
Quindi è quasi un invito a collezionare momenti di paradiso, bravo, momenti di felicità che diventano possibili momenti di paradiso.
Ma
quindi...
non di Tommaso Paradiso. Perché...
Anche perché la consapevolezza estrema nei momenti dove sei davvero presente, te ne rendi conto che ci sei, no? E che quello poi è inestimabile, un domani, se dovesse essere come dite voi, io me lo auguro e ci penso tutti i giorni con tutto il cuore, parlare della morte diventa diverso, cioè non è più una cosa che terrorizza, ma capiamo, parliamone, vediamo
cosa
succede.
Ce l'hai, Santa, questi momenti? Oppure sto film ti ha servito per dirti goditi di più il qui
no,
ora.
No, io ce l'ho avuti da piccolina e per quello anche che abbiamo scritto questa cosa, cioè io ce l'ho da quando ero piccola. Ho avuto una grande fortuna di essere stata sfortunata durante l'adolescenza, cioè avevo una scoliosi importante che mi ha costretto a stare in ospedale e quindi io ho incontrato la morte molto presto. Che non era la morte mia, chiaramente,
certo,
perché sto qua a parlare.
Però ce l'avevi intorno.
Però ce l'avevi intorno.
Però aspetta, visto il film, mica lo so.
Se sa.
Boris, tu confermi, evviva?
No, io confermo, a me ci sono tutta una serie di cose. Poi io devo dire, io adesso al di là delle battute e del fatto che ci vogliamo bene, stimo tantissimo il loro lavoro e penso che abbiano veramente una capacità sovra-italiana, oltre che sovra-umana, di raccontare cinema. Per dire alla Stanis La Rochelle, devo dire che ci sono delle cose che mi, diciamo, dei piccoli telegrammi che mi hanno fatto impazzire. Uno di questi è che i vivi sono tutti frustrati e i morti tutti realizzati, e la cosa mi fa in qualche modo impazzire e mi fa divertire molto. E poi è la capacità con cui avete tenuto insieme una certa commedia che arriva anche a dei momenti, non dico di ferocia, però di cattiveria, e una dolcezza per cui tu, appunto, avete fatto quasi piangere pure il nostro Alessandro, e calibrandolo su un genere su cui non è che avevate, uso una parola che odio, moltissime reference, perché se c'erano erano molto fuori,
erano
e
antiche,
molto lontane.
Erano molto fuori, erano molto antiche. È un film che noi abbiamo immaginato prima e poi realizzato successivamente come un film che avremmo voluto vedere, simile ai film che ci hanno cresciuti. Cioè, simile ai film che ci hanno educati proprio alla passione per la narrazione, alla passione per la visione. E quindi è un film che contiene al suo interno, come il bel cinema degli anni 80-90, tanti generi insieme. Ormai ultimamente in Italia ci troviamo sempre di fronte, no, a una forte categoria scelta sempre, no? È un dramma, è una commedia. Cioè.
Sì, è vero.
Invece noi qui dentro ci abbiamo messo, spero con le giuste dosi, ma tu ce lo confermi, noi di te ci fidiamo ciecamente.
Tendiamo
perché,
a fidarci.
Perché no? Perché ci capisce più di chiunque altro noi conosciamo di cinema, quindi queste sono belle parole. Noi non conosciamo quasi nessuno. Sì. E ci abbiamo messo dentro tanti generi, c'è dentro appunto la commedia come contenitore superficiale, e poi dentro c'è il dramma esistenziale, c'è il dramma del rapporto, quindi è un film di rapporti veri e propri, è un romanzo di formazione tardiva, c'è l'action, c'è il mystery, c'è il genere, c'è il road movie, e poi
come
però
Frank Capra,
è la vita no? Che si compone di tanti momenti, sei a casa.
Ci sono dei momenti in cui dico, è come Frank Capra che incontra Dino Risi, no? C'è quella, quell'aspetto.
Ragazzi, io me ne vado a rivederci.
No, però c'è quell'aspetto.
Vado, corro a vederlo, ragazzi.
C'è quell'aspetto lì che non vi togliete né la parte più ingenua del sentimento né il cinismo. Più,
allora direi, siccome più, abbiamo raggiunto anche come complimento un livello alto,
se
ci fermiamo un attimo e tra poco
una cosa
andiamo avanti.
Abbastanza divertente su questo film e il mio rapporto con questo
tra
film.
Tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Kingfisher, novità che state ascoltando nell'altra rotazione da 3 settimane, perché la votate. Quindi vi piace, potete farlo, radiorock.it. La sezione è quella della novità. Buongiorno a tutti, questo è Rock Show e stamattina noi stiamo parlando di RIP, il film che trovate in sala. Allora, poi continuiamo a parlare di queste cose meravigliose tra risate e commozione, ma noi dobbiamo sfruttare questo weekend per la sala, giusto?
Per il momento sì, okay. Su Roma trovate RIP all'Azzurro Scipioni, film storico, cinema storico di Roma, sì. Bellissimo, la bomboniera, la culla veramente della settima arte, a Prati, e lo trovate oggi alle 18, domani e dopodomani, dopodomani che è domenica, doppio spettacolo, 17-19, domani alle 21. Quindi perfetto. Venerdì, sabato, domenica, Azzurro Scipioni, RIP.
Ora, se non ci andate, io credo e temo che diventerete i protagonisti.
Sì, sì, sì,
in
sì.
Quanto, poi non so se siete fatta, però morirete.
Come diciamo, no, così.
Morirete con.
Se non lo vedrete,
e non
morirà qualche
diventerete
parente,
fantasmi, quindi vi attaccate sulla strada.
Non solo detto, morirà qualche parente, ma vi verrà anche a trovare.
Sì, quelli che odiate, e non vi darà i numeri. Cioè, è tutto sbagliato. Se non andate al cinema in questi 3 giorni, probabilmente le vostre vite cambieranno in peggio.
Quello dicevo, che fondare la promozione sulla minaccia e l'intimidazione sarebbe stata l'arte.
Funziona
la,
sempre.
Pensa se scopriamo che funziona.
Certo che sì, noi abbiamo i numeri di questi.
Secondo me cioè, no, da lì a passare a giocare un attimo. Cioè, nel senso...
Allora, il cinema Azzurro Scipioni oggi, domani e domenica, un weekend, andatevi a vedere una bella commedia italiana con un cast, tra l'altro, meraviglioso. Dove stava? Eccolo qua.
È un cast in stato di grazia, ragazzi.
Sì,
proprio in grazia eterna. Tra
grazie
l'altro,
eterna, esatto.
C'è Augusto Fornari,
protagonista straordinario, e con lui altri protagonisti sono Giulia Michelini, Valerio Morigi, Nina Pons, Caterina Gabbanella, Maurizio Busso, e poi ci sono i camei, le partecipazioni straordinarie di Simone Montedoro, di Ernesto Maillet e
Antonio Catania, ma anche Daniela Terreri e Pietro Romano. Vanno nominati
assolutamente. E poi il film, un'altra nota, è dedicato a una grande attrice che ha prestato il suo talento e la sua arte a questo film e poi davvero è scomparsa, che è Paila Pavese, che voi forse ricorderete, sì. E chi non sa Paila. Chi sia come nome deve sapere che è stata la voce di Jessica Rabbit, sì. Di Roger Rabbit, fra gli altri.
Attrice a teatro
straordinaria, doppiatrice, attrice di Gasman, insomma, Paila un pezzo di cuore, una grande amica, una grande, sì. Artista, e qui fa un ruolo divertentissimo. E il film è anche dedicato a lei, e quindi ci fa piacere nominarla. Invece
meravigliosa,
anche
meravigliosa davvero. Tra l'altro abbiamo saputo che insomma la nostra santa ha fatto un gesto tipo da buttare il microfono a terra, perché sei, la tua voce è in un disco, perché la colonna sonora di questo film è affidata a
quanto è interessante il
Daniele
fatto
Silvestri.
Che sia un film sui fantasmi e lei si chiami santa.
Sì, è bello, bello.
E la tua voce è anche nell'album di Silvestri?
Sì, è nell'album di Silvestri, perché la mia voce apre il film, perché il film inizia con una filastrocca che racconta l'incontro di una ranocchia con la morte.
Ah.
Che non è la morte sua, ma è la morte
La signora
è
morte.
La signora morte. E quindi questo incontro le fa cambiare direzione, le fa cambiare idea sulla vita. Insomma, è una metafora, chiaramente, una filastrocca alla Trilussa. Una metafora di tutto il film, cioè l'incontro con la morte che ti fa amare la vita.
Bello.
E quindi però Daniele Silvestri con Clangore Factory, che sono appunto i suoi, sì. Fidati compagni di,
sì,
viaggio
da
musicale
ormai,
da ormai molti,
sì,
anni
da sempre, credo,
hanno firmato questa colonna sonora che, insomma, io credo, ma a detta di tutti quelli che sono venuti a vedere e a sentire questo film, è davvero straordinaria, perché multigenere, copre tantissimi generi come ce ne sono nel film, ma è assolutamente compatta, è davvero molto amalgamata, e hanno fatto un lavoro narrativo, non musicale, con la musica, non è un accompagno.
Guarda, non ho dubbi.
No, proprio lui è un grande narratore. Sì. E la prima traccia di questo album che è uscito, che porta il nome del film, è proprio Rip. Quindi colonna sonora firmata da Daniele, da Clangore, è disponibile anche in vinile, tra l'altro in un'edizione straordinaria, perché il vinile è trasparente come fantasmi.
Bellissimo,
quindi
bellissimo,
proprio
bellissimo.
Da non, sì, questa, non si può non avere la prima traccia.
Certo, potevate portarcelo,
allo stagno se ne andava, tra le canne il folto muschio, l'acqua ferma l'aspettava. Al riparo si teneva da quel fiume minaccioso che sentiva forte e cupo come il rombo spaventoso. Ma ecco all'improvviso il sole che s'oscura e cala un'ombra tetra che gli mette un po' paura. A quel punto sospettosa, la rana si voltò. Da qualche tempo già sentiva che qualcuno la seguiva. Non appena la guardò, la morte, calma, sentenziò. Stai tranquilla, ranocchietta. Che di crepa non c'è mai fretta, non è ancora giunta l'ora di cambiare la tua dimora. Ma dimmi un po', hai mai pensato a quanto tutto questo vale? Per ogni inizio c'è una fine, ora sai che sei mortale. Nella rana si spegnette dello stagno il desiderio, quella vita che era un gioco s'era fatta un fatto serio. Il ruggito del fiume che s'alzava dalla costa tutto un tratto gli suonò come fosse una proposta. Ultimo salto oltre la riva e la ranocchia tra i corchi lenta spariva.
E tra poco rientriamo a parlare di Rip al cinema. Oggi, domani e domenica. Se non andate, alla fine è quella,
Radio Rock Podcast.
Allora, abbiamo un amico comune. Tutto nasce dal fatto che un mio amico scenografo, pazzo come un cavallo, insomma, voi lo confermerete, insomma, se avete
sotto di
sincerità, ma nel senso buono, che
è
non mi ha mai lavora nel cinema,
voi che stimano
lavora nel cinema da tempo, non mi ha mai telefonato una volta e dice: senti, ma che in radio? Mai? L'altro giorno mi chiama e dice: ciao, io dico: oh, Fede, sì, vabbè, tutto a posto, ok, sì, a posto, e devi fare qualcosa, cioè Rip al cinema è il mio film, e quindi ho detto: non ho mai sentito così, dico, c'è un motivo. E conoscendo lui ho detto: mi sa che in questo film si è lavorato tanto di artigianalità, di mano, di creazione, di follia, no? E ci dicevate che poi alla fine una roba che poteva diventare una diminuzione in realtà è stata un propellente.
Assolutamente sì, Federico Baciocchi.
Sì,
è proprio
detto bacio.
Detto bacio, scenografo visionario e di una bravura e di un talento senza eguali. La mattina noi arrivavamo sul set, stavamo sempre coi tempi corti, lui a volte ha dormito nei teatri di posa, sì, lo ritrovavamo coperto di trucioli e di vernice, sì, e urlavo: ho finito l'ambiente!
Sì, sì, sì. E ci veniva ad aprire con delle pantofoline rosa, sì, col peluche.
Ah, vabbè, ha avuto una squadra, sì, con una roba, sé, sì, di valorosissimi eroi. E lui però ha fatto davvero un lavoro straordinario. E la scelta di rendere un film che parla di non materia, di impalpabile essenza, certo, invece molto materico, molto artigianale, facendo un richiamo costante alla cinematografia degli anni 80-90, anche qui con ambienti totalmente ricostruiti in teatro di posa, con i modellini, ci sono tantissime maquette, è stata una scelta.
Mi dicevi che in realtà un problema, diciamo, di budget, in realtà poi è stato, cioè problema di budget, nel senso non facendo un film con la Marvel.
Ma vabbè, diciamo, loro volevano avere più soldi per sé, quindi insomma hanno
risparmiato.
Atteggiamento.
Però poi invece è diventata una roba importante o no?
Sì, per esempio noi abbiamo utilizzato per gli effetti speciali il bravissimo Luca Saviotti con Metafix, che lavora per diverse produzioni oltre che nazionali anche internazionali, anche grossissime. E però chiaramente gli effetti speciali sono molto costosi, quindi a un certo punto abbiamo dovuto in qualche modo contenerli, e questo ci ha permesso, nonostante chiaramente tutti gli sforzi di Luca, che veramente ci ha, certo, fatto un lavoro egregio.
Vale coraggio a fare una produzione del genere oggi.
Si è molto, sì, appassionato, sì, al film, però molto spesso abbiamo dovuto in qualche modo ovviare con delle soluzioni registiche. Per esempio c'è una scena che è tutta girata in piano sequenza, in cui il fantasma appare a destra e a sinistra, ma in realtà non c'è nessun effetto speciale, perché è tutta una questione registica. A proposito di Federico, io volevo dire una cosa di Federico, che è stato bravissimo su tutto, ma soprattutto è riuscito a circondarsi di tante persone, che ha fatto i modellini, che noi avevamo praticamente una doppia squadra che lavorava giorno e notte, perché essendo tutti gli interni ricostruiti, certo, quindi avendo avuto la possibilità di scegliere il pantone, le scenografie, tutto, l'arredamento, tutto, qualsiasi cosa, quindi un film studiato proprio a tavolino con una grandissima precisione. Lui ha avuto proprio due squadre, per cui si montava e rimontava anche di notte e veramente con una velocità e con una passione incredibile.
Di tiro le orecchie, cioè di fronte a un lavoro del genere io non avevo, penso di essere un occhio educato, non avevo capito effettivamente che tutti quanti gli ambienti erano ricostruiti. Avreste dovuto fare un backstage clamoroso, perché sì, sì, a livello tecnico deve essere stato, sì, un divertimento e anche però un'impresa totalmente assurda, però bravi, perché io credo che l'unica cosa che si veda in quel ciò che debba essere al confine tra il realistico e la finzione sono proprio gli effetti digitali, cioè sono la morte della sospensione della credulità, e uno dei motivi per cui penso e mi sia piaciuto è stato proprio questa materialità dell'immaterialità, che è stata fortissima. Mi ha fatto venire in mente un film che non è sui fantasmi, ma che parla di fantasmi, che è nel 2021, il secondo film di Alessandro Capitani, che si chiama I nostri fantasmi, dove invece due si fingevano fantasmi per non abbandonare la casa in cui stavano, e lì tutto si giocava su un ambiente ricostruito senza una parete e con effettivamente un soppalco dove loro stavano veramente, quindi i rumori, le cose erano tutte vere. E quella roba là ha reso una cosa totalmente improbabile reale, perché il rumore era quello vero. Parlando della musica, è come i Beatles che muovono, come dire, il sacchetto con dentro i pezzi di metallo per fare il rumore che potrebbero sintetizzare, ma non è la stessa cosa. Quindi bravi, bravi, bravi.
Sì, devo dire che in questo bisogna fare anche un plauso alla sensibilità e all'intelligenza anche di Luca Saviotti, perché anche l'effetto digitale in qualche modo si è sottratto un po', diventando coerente con questa visione. Per cui anche l'effetto digitale è misurato, elegante e in qualche modo propedeutico alla narrazione e alla credibilità di tutto quello che accade, che è una cosa molto rara, perché di solito ognuno vuole fare tanto, no, di quello che è il suo campo d'appartenenza specifico. E invece anche qui il buon Luca ha dimostrato di avere una percezione proprio narrativa,
anche l'intelligenza,
una sensibilità
di
narrativa,
di fusione,
straordinaria, quando, quindi proprio una grande fusione.
Quando uno si sottrae qualcosa è perché ha capito che il lavoro è speciale e che quindi lui è meno importante del lavoro, quindi è la vostra più grande vittoria.
Esattamente.
Intanto qui chiedono dove vederlo, ve lo ripetiamo.
Azzurro,
oggi, domani e dopodomani
il cinema più azzurro bello del mondo. Scipioni, è facile.
Esatto, facile, zona Prati, sta da due passi pure da, da San Pietro, sì. Tanto, rimanendo in tema di
mistica.
So, poi uscire da là,
del film, vai da là, esatto.
E chiedi quello che vuoi chiedere.
Esatto. Tanto ci credete a essere dei fantasmi da una vita, stiamo in un po'
certo,
in
un ovvio,
no, avete creduto che uno risorgesse dopo tre giorni. Potete tranquillamente credere anche ai fantasmi, dai.
E sto papà che questo papà che in realtà da fantasma diventa il contrario di quello, ma lui non ha coscienza di
non ha coscienza di essere stato genitore,
esatto. È stronzo,
stavo facendo una domanda ma non spoiler, quindi no, e quindi non te la farò.
Ecco, non ha coscienza però, di essere genitore, sì, ma questo noi volevamo significare esattamente questa cosa qui, nel momento in cui noi figli guardiamo i nostri genitori, li guardiamo come genitori e ci dimentichiamo che sono esseri umani, che hanno una fragilità, che hanno avuto delle esperienze, che magari quello che noi conosciamo non è quello che loro erano,
che
magari
volevano
è successo
essere.
Qualcosa che li ha portati a diventare così. E il nostro invito, oltre a raccogliere più momenti di paradiso possibili, attimi eterni, avere tanti paradisi, è anche questo: guardate i vostri genitori come esseri umani prima ancora che come genitori e cercate di capire quali sono i percorsi di vita che l'hanno portati a diventare.
Sai che io gli voglio più bene da quando ho fatto questo processo che mi è arrivato, sì. Però devo dire, penso che sia fisiologico, verso i 30, quando tu cominci a vivere la vita normale, dici cazzo, ma allora non so due supereroi che non possono sbagliare, porca puttana, la vita è difficile. E io da quel momento in realtà l'ho proprio...
Quando cominci a pensare tu di essere un supereroe.
Beh sì, esatto, bravissimo. E capisci che non è così. Però guarda che è vero, cioè è proprio una roba...
In ma generale qui c'è... No, perdonami, vai.
Però no, dicevo, alleggerisce questo pensiero, secondo me.
Sì.
Ti deresponsabilizza dal dover necessariamente...
No, ma proprio
sempre...
loro, cioè...
Le loro
spostarmi
no,
da là.
Anche
doverli
sempre amare.
Sono ingombranti.
Sì.
Se tu li metti accanto a te, non sopra di te, diventa...
Ma la vita diventa una figata però,
Quanto ci fa diventare profondi... Sembra, col RIP, persino tre scappati di casa come noi sembrano intelligenti.
È vero.
Cioè, se volete fare bella figura, volete andare...
Bravo, sì.
E questo era uscire... come il Mutandari che te rendeva grande protagonista al salone. Poi c'hai di che parlare a cena.
Allora, volete uscire con una donna o un uomo, magari no, particolarmente sensibili, che ne so, laureato in filosofia e tutto tanto. Voi andatevi a vedere RIP, scelto da voi, e se prendete anche tutte queste riflessioni e vedrete che andrete a dama. Se
non mettiamo anche in podcast, quindi prossima. Potete riascoltarle e prendere gli appunti per dire le cose giuste al momento giusto.
Esatto.
Certo, fare delle considerazioni appropriate. In realtà
vogliamo
questo...
mettere giù uno Schopenhauer, un Nietzsche, cioè se vuoi.
Adesso
per
non
aiutare
voglio scomodare
amici,
nomi perché poi diventa enciclopedico. Però una cosa è questa, cioè che il protagonista qui deve necessariamente umanizzare suo padre, lo umanizza addirittura degli spettri, perché noi vediamo dei flashback che raccontano le motivazioni per cui queste anime sospese in qualche modo hanno qualcosa da risolvere e da chiudere come ciclo, e facendo questo umanizza se stesso. Cioè qui dentro noi in realtà parliamo della necessità di ricominciare a umanizzare l'altro, a relativizzare, cioè a non dare delle etichette, a non dare delle cose, ma iniziare a dire ok, io mi metto nei tuoi panni. E come lo facciamo? Col fatto che uno che ha deciso di non mettersi nei panni di nessuno, perché è un cinico arrabbiato, la Woody Allen miglior scuola, no? Per cui fa battute velenose, addirittura scrive necrologi scrive necrologi al vetriolo, che sono la rubrica più letta del giornale per cui lavora, perché spara a zero e massacra i morti illustri e tutti si divertono. Quindi è uno stronzo lui all'inizio.
Certo, chiaro.
Totalmente assente di empatia, senza... E che cosa fa? Presta i propri panni a tre altre persone, a tre altre anime. Quindi addirittura non è mettersi nei panni in maniera metaforica, perché viene posseduto da dei fantasmi. Quindi è proprio il cortocircuito assoluto dell'empatia, per cui è costretto a umanizzare se stesso umanizzando gli altri.
E in questo
ci sembrava in questa nostra epoca un po' importante.
Guarda,
una curiosità, perché noi siamo più o meno coetanei, credo. Cioè, temo che voi siete più giovani, ma non lo voglio sapere.
No, rimaniamo con questo dubbio.
Sì,
è bello.
Esatto. Cioè, e quanto c'è di due film che comunque hanno formato la nostra educazione sentimentale? Perché è vero che là sapeva che lui era il padre, ma era il padre che non sapeva che lui era il figlio, cioè Ritorno al futuro, e della Whoopi Goldberg che viene posseduta in Ghost, che è l'atto di più grande generosità di quella che fino a quel momento era un'imbrogliona, insomma.
Siamo intrisi fino al midollo osseo di questi due film.
Un bacetto, facevo la foto.
E così, che... e così come di molti altri, però questi due in particolare Ritorno al futuro, questa occasione seconda, la seconda occasione, la seconda possibilità affidata a un magico sé del surreale, dello straordinario, del, in qualche modo del fantastico, per noi è uno dei motivi per cui facciamo sto lavoro. Cioè poter immaginare storie dove tu metti nelle condizioni i protagonisti, i personaggi, di vivere una seconda occasione o un'esperienza straordinaria che ti racconta meglio la tua ordinarietà e te la fa ricominciare ad apprezzare a vivere nel modo giusto, attraverso però il fantastico, attraverso il surreale e l'extraordinario.
Che era pure quello che ci diceva Edoardo, cioè veramente.
Signori, oh, ragazzi, purtroppo, uscite, purtroppo le cose belle finiscono, ma tutta questa roba, questo zaino di emozioni, beh, allora continuate a viverlo oggi, domani e dopodomani al Cinema Azzurro Scipioni. RIP, grazie a Santa De Santis.
Alessandro D'Ambrosi, che però vi dice due cose in chiusura, cioè la fotografia straordinaria di questo film, che è un film di atmosfere bellissimo, illuminato magistralmente da Matteo Rea e prodotto,
che non è solo un direttore della fotografia ma è un socio creativo
e prodotto da NVP Studios, dai fratelli Pintabona, con la produzione esecutiva di Alessandro Gatto, che è visionario produttore che ha creduto fin dall'inizio anni fa in questo progetto.
Grazie. Ci saremo anche noi al cinema stasera, venite
dai,
cinema
domani, Azzurro Scipioni, ci stiamo sempre, venite, noi vi aspettiamo,
ciao,
parliamo
tutti
dopo,
torniamo lunedì, ciao, grazie a tutti, grazie tra poco Gagari.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock, tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.